Buongiorno fratelli, rivolgiamoci al Signore. Signore, tu sei colui che fa fiorire il deserto. Signore, reedifica quello che è morto. In mezzo al deserto della nostra vita, Signore, ci sono cose grandi per cui, Signore, tu sai che si realizzeranno nella nostra vita, per la lode del tuo nome e per la benedizione delle nazioni. Ti ringraziamo, Signore, per ogni difficoltà, per ogni prova. Grazie, Signore, grazie, Dio. Sì, o Signore. Signore Dio, che la Tua parola possa cadere nei nostri cuori in terra fertile, Signore. In Cristo Gesù. Amen. Apriamo le nostre Bibbie, fratelli, in Genesi 46, dal versetto 1 al versetto 7, che dice così. Israele dunque si partì con tutto quello che aveva e giunto a Berseba offrì sacrifici all'Iddio di Isacco, suo padre. E Dio parlò a Israele in visioni notturne e disse, Giacobbe, Giacobbe. Ed egli rispose, eccomi. E Dio disse, io sono Iddio, l'Iddio di tuo padre, non temere di scendere in Egitto, perché là ti farò diventare una grande nazione. Io scenderò con te in Egitto e te ne farò anche sicuramente risalire. E Giuseppe ti chiuderà gli occhi. Allora Giacobbe partì da Beersheba e i figlioli di Israele fecero salire Giacobbe, loro padre, i loro piccini e le loro mogli, sui carri che Faraone aveva inviato per trasportarli, ed essi presero i loro bestiame e i beni che avevano acquistato nel paese di Canaan e vennero in Egitto. Giacobbe e tutta la sua famiglia con lui. Egli condusse seco in Egitto i suoi figlioli, le sue figliuole, le figliuole dei suoi figliuoli e tutta la sua famiglia. Alleluia. Egitto, da un punto di vista metaforico, significa un luogo di prova, un luogo di difficoltà. Ci parla di schiavitù, però soprattutto in questo caso ci parla di tribolazione, di prove che sono necessarie per lo sviluppo della nostra vita. Vediamo allora un Giuseppe che nonostante aveva pieni svantaggi dal punto di vista umano, ha avuto una carriera meravigliosa, per questo ha messo il nome suo figlio, il cui significato è Dio mi ha fatto fruttificare nella terra della mia afflizione. È possibile fruttificare anche nei momenti più difficili, nei momenti di disperazione, di angustia, di solitudine, quando ci sentiamo completamente distrutti, quando ci sono state situazioni che ci tormentano, però Egitto, in cui Giuseppe e la sua famiglia si sono spostati, anche noi siamo partecipi di questo Egitto, perché Egitto significa un periodo, un ambiente di tribolazione, di prova, perché è lì dove noi possiamo sviluppare la nostra vita. E questo dobbiamo capire. Se voi vi ricorderete, qua nel momento della guerra civile di 12 anni, nell'anno 1979, l'Assemblea di Dio aveva qua nel paese più o meno 420 chiese. Però quando è finito il conflitto nell'anno 92, l'Assemblea di Dio era cresciuta a più di 1200 chiese nel paese, anche tutte le altre denominazioni, ossia che la Chiesa è prosperata e cresciuta nel tempo della prova. E questo è quello che è successo anche a livello personale. Nei momenti di prova e difficoltà di ognuno di noi cominciamo a sviluppare il nostro carattere cristiano. Per questo quando Dio invia a Giacobbe e a tutta la sua famiglia a Egitto, la domanda che qualcuno si può fare, E questa è perché Dio non ha fatto sviluppare questa nazione tanto importante che stava nascendo da questa famiglia? Perché non l'ha fatta sviluppare in Canaan, nella terra promessa, se non che ha dovuto essere in Egitto? Noi ci chiediamo perché Dio non ci toglie le prove, perché non mi mette in una bolla di sapone dove posso non soffrire, dove mi arriva il cibo ogni giorno, tranquillamente, senza nessuna malattia, senza difficoltà. E alcuni si sono chiesti perché Dio non ha messo il paradiso qua, in questa terra. È perché Dio ha un proposito con noi, ed è questo che voi ed io possiamo svilupparci nell'ambiente della prova. Egitto significava questo, un ambiente di difficoltà. Per questo, fratelli, le prove formano parte essenziale della nostra vita, per il nostro sviluppo integrale, per essere il sale della terra del quale Gesù aveva parlato. Voi e Dio siamo chiamati ad essere sale e luce della terra, e per questo Dio permette le prove, il nostro proprio Egitto, affinché noi possiamo crescere. Per questo voglio parlare in quest'ora sul tema: la Chiesa si sviluppa nella prova. Vediamo qua allora basicamente la nascita e lo sviluppo di una grande nazione, la nazione di Israele. Però ha dovuto svilupparsi in Egitto. Voi e Dio, fratelli, siamo stati chiamati da Cristo per svilupparci su questa terra. E questo ci porta allora a vedere in primo luogo la preparazione di un piano predeterminato da parte di Dio. Le prove, Dio sa quelle che verranno nella nostra vita e conosce anche quelle che stiamo passando, sa quelle del passato, però egli prepara il terreno, ed è questo è molto interessante, che prima che Giacobbe e tutta la sua famiglia arrivasse in Egitto, già Giuseppe aveva preparato il terreno dove essi avrebbero vissuto, cioè nella terra di Goshen, cioè nella miglior terra di Egitto, pressa poco come qua nel Salvador, la terra di Sapotitan. Purtroppo oggi ci sono tantissime costruzioni, ma prima era la terra più fertile del paese. Però la cosa importante è che voi e Dio possiamo capire che quando Dio permette le prove è perché egli già sa quelle che devono arrivarci e ci prepara l'ambiente, il terreno. Vediamo qua allora che il piano sovrano di Dio, quello che Lui ha già tracciato, così si compierà. Gesù ha detto: il cielo e la terra passeranno, ma la mia parola non passerà. Dentro questo piano sovrano che Dio ha realizzato prima della fondazione del mondo, per esempio la creazione del genere umano, Dio già sapeva che egli avrebbe creato, già sapeva quello che sarebbe successo perfino nella caduta nel peccato del genere umano. E in Atti capitolo 17, quando Paolo sta predicando nell'Areopago in Atene, uno dei luoghi più esclusivi dove si riunivano tutti i filosofi di quel momento, specialmente gli stoici e gli epicurei, lì diciamo c'erano i cervelloni dal punto di vista umano di quel tempo, anche se non sempre più intelligenti sono quelli che il mondo crede. In quel luogo stava predicando Paolo, in quella predicazione, nel versetto 26 di Atti 17, parla del proposito della creazione dell'essere umano, e dice nel versetto 26: egli ha tratto da un solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate ai confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio. Se voi vi rendete conto che Dio ha disegnato un piano, ha creato l'uomo e ci ha prefissato i tempi e i limiti della nostra esistenza, con il proposito che cerchiamo Dio, ossia che Dio ha creato l'uomo per se stesso, non per Satana, per il mondo, per il peccato. Dio sapeva che l'uomo avrebbe peccato, però anche così, prima di tutto questo, ha disegnato il piano della creazione. Quando Dio nel capitolo 25 di Matteo parla della salvazione determinata, dice il versetto 31, or quando il figliuolo dell'uomo sarà venuto nella sua gloria, avendo seco tutti gli angeli, allora sederà sul trono della sua gloria, e tutte le genti saranno radunate innanzi a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra, venite, voi, i benedetti del Padre mio, eredate il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo. Sin dalla fondazione del mondo. Ossia Dio aveva già preparato tutto, così come Giuseppe aveva preparato il luogo dove sarebbe arrivato suo padre e i suoi fratelli. Così Dio ha un luogo preparato per voi e per me. Gesù ha detto, vado a prepararvi un luogo affinché dove io sono, voi sarete anche voi. Dio ha già un piano determinato per la salvezza dell'uomo e per il futuro vostro e mio in Cristo il Signore. Questa preparazione incluisce un destino di carattere eterno. Fratelli, voi e Dio come Chiesa, come popolo di Dio, non ci vede solamente dalla prospettiva temporale in questa terra, se non che ci vede anche più in là della morte. Per questo nel Salmo 23, nell'ultimo versetto di questo Salmo, dice Davide, e nella casa dell'Eterno dimorerò per lunghi giorni. Ossia che vediamo che Dio sa qual è il destino vostro e mio, e io devo marcare la mia anima con questa visione di Dio, ossia con questo piano di Dio. Perché diciamo tutto questo? Perché così come Giacobbe arriva ad Egitto, dove aveva già un piano determinato affinché essi giungessero, Dio aveva tutto preparato, ma il diavolo tratterà di resistere nell'esecuzione di questo piano. E di questo non abbiamo nessun dubbio. Questo si trasforma in prove, in difficoltà per noi. Il diavolo ci porrà ostacoli nel cammino. Per esempio, uno dei primi ostacoli che vediamo nel capitolo di Genesi è quando Caino ha ucciso suo fratello Abele. La quarta parte della popolazione mondiale è morta, perché erano solo quattro. Come ha detto qualcuno, è stata la prima guerra mondiale. Questo era come una resistenza diabolica, usando in questo caso Caino per opponersi alla volontà e al piano di Dio. Seguendo il cammino della storia biblica, vediamo come le nazioni o la nazione è entrata in una corruzione al tempo di Noè. Perché in quel tempo troviamo che le nazioni erano entrate in una condizione di degradazione morale, di tanta malvagità, spargimento di sangue, e solo otto si sono salvati. Ossia c'è stata una resistenza, un'opposizione al piano di Dio. Sembrava che il piano di Dio stesse per fallire, però Dio l'aveva già predeterminato tutto e sapeva quello che sarebbe successo e quello che avrebbe dovuto fare. Vediamo poi la degradazione di Cam, uno dei figli di Noè, specialmente in una popolazione così piccola di otto persone, uno si corrompe e riceve la maledizione di suo padre, un'altra resistenza al piano di Dio, e vediamo la resistenza e l'odio di Esaù verso Giacobbe, vediamo l'invidia dei fratelli di Giuseppe, da lì, da quel gruppo sarebbe nata una grande nazione, ma vediamo continuamente opposizioni e resistenze. Il giorno che Dio ci ha marcati col suo Santo Spirito nella nona nascita, il piano che Egli ha predeterminato per noi, Egli lo compirà. Però dobbiamo sapere che Satana si opporrà e si resisterà a questo, e che al fatto che noi erederemo la patria celestiale. In questo cammino dovremo condurre la buona battaglia della fede attraverso prove e difficoltà. Però la cosa bella di tutto questo è che Dio ci ha presentato come un film della vittoria. Nelle corse di atletismo e olimpiadi è uno solo quello che prende la medaglia d'oro, però nella Chiesa di Cristo non solamente uno, ma tutti sono stati sigillati con lo Spirito di Dio e avranno medaglia d'oro. Tutti arriveremo. Per questo il Signore Gesù Cristo, per darci questa sicurezza, Egli ha messo il suo Santo Spirito in noi. Perché questo è il sigillo e la caparra della nostra salvezza. Allora, quando abbiamo questa presenza nel nostro cuore, sappiamo che arriveremo, anche se passiamo per la valle dell'ombra della morte, non avremo paura, perché il Signore Dio è con noi, e non solo con noi, se non in noi, per lo Spirito Santo che dimora nei nostri cuori. Nel libro di Apocalisse il Signore dice: per quanto hai guardato la parola della mia pazienza, io ti guarderò nell'ora della prova che verrà su questo mondo. E vediamo allora nel capitolo 7 di Apocalisse una moltitudine di ogni tribù, popolo, lingua, nazione. Questa popolazione che è nel cielo, dice la Bibbia, che hanno vesti bianche. Le vesti bianche significano giustizia e purezza, significano rettitudine. E dice: e palme nelle mani. Le palme parla di vittoria. Nei tempi antichi, quando arrivava un generale, un imperatore, un re dopo una vittoria, la popolazione lo accoglieva con le palme nelle mani. E in questo mondo ci sta dicendo il Signore a voi e a me che nel cielo non c'è sconfitta, c'è solo vittoria. E che quello che siamo stati non siamo più, perché ci è stata messa la giustizia di Dio, che riflette il vestito pulito di lino fino e risplendente. È una popolazione di ogni tribù, popolo e nazione, un popolo con il quale Dio ha sognato dal momento in cui ha creato il genere umano, Adamo ed Eva, e quando porta alla luce un popolo che porta tasse la parola, come è stato attraverso di Abramo e attraverso la vita di Isacco e di Giacobbe. Dio, nessuno lo potrà disturbare, né i problemi, né il diavolo, né nessuna cosa. Avanzerà col suo progetto, questo è sicuro. Per questo Gesù ha detto ai discepoli: non rallegratevi perché i demoni vi si assoggettano a voi, rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nel libro della vita. Questo significa che siamo già arrivati, gloria al Signore, già siamo arrivati al cielo, perché Egli, Gesù, è entrato come nostro precursore, dice Ebrei, e questa è la sicurezza dell'anima. Se Cristo è già entrato come nostro precursore, voi e Dio siamo già entrati, e per questo siamo seduti nei luoghi celesti insieme a Cristo, come dice Efesini. Voi potrete dire: com'è possibile questo? Io sono seduto qua nella chiesa di Giosuè. Sì, fisicamente, ma spiritualmente no. Spiritualmente siamo seduti in luoghi celesti con Cristo, perché Cristo è entrato per rappresentarci tutti. Perciò, quando preparatevi per darci il benvenuto per il ricevimento di gloria. Tutto è pianificato. Ebbene, il nemico si oppone certamente. Dio ha permesso che questa nazione, la nazione più importante sopra ogni nazione, non perché avesse qualcosa di speciale dall'altro punto di vista umano, no, se non che perché c'è stato un uomo che ha creduto a Dio. Quando tutti erano increduli, Dio guarda agli uomini di fede, all'uomo di fede che crede in Lui. E quando Dio ha visto quest'uomo che ha creduto in Lui, Dio ha formato una nazione per portare la luce e la verità in mezzo all'errore. E questa nazione è stata la nazione di Israele. Per questo Gesù ha detto: la salvezza viene dai giudei. la influenza più importante che hanno tenuto tutte le nazioni è venuta da Israele ed è stata l'influenza della predicazione dell'Evangelo del Signore Gesù. Perché lì il nostro Signore Gesù Cristo è morto ed è risuscitato e verrà per regnare su tutta la terra. Per questo noi, quando abbiamo Cristo nel nostro cuore e c'è un progetto meraviglioso di redenzione, dobbiamo capire che in questo processo dobbiamo essere formati e sviluppati. Giacobbe, i suoi figli e i suoi nipoti erano la base, però questa base doveva essere forgiata e formata, sviluppata. In altre parole, la terra di Goshen, che già era preparata, non era qualcosa di brutto, era bella. E perfino al giorno d'oggi stiamo parlando di un luogo a 80 km dal Cairo, una terra fertile, molto fertile, nel delta del Nilo, dove l'humus si accumula in grande quantità e da lì nascono ogni tipo di frutti e di piante. Orbene, fratelli, voi direte: com'è possibile che il delta del Nilo, la terra di Goshen, è una terra di prova? È una prova. Sapete una cosa? Una delle prime sorprese che incontra il cristiano quando viene a Cristo sono le benedizioni. E specialmente nel mondo ci sono molte cose che sono molto attrattive. Però Dio aspetterà per vedere se mettiamo il nostro cuore nelle cose attrattive di questa terra o nell'attrattivo della presenza di Dio. Che vorrò io nella mia vita? Cristo o le cose materiali? Questo ci porta a una tappa di formazione e alcune volte le benedizioni non si vedono come una tappa di prova, però sì, sono delle prove. Per esempio, quando qualcuno è benedetto economicamente nell'area o nell'area della salute o nell'area del lavoro, nella promozione, e arriva ad essere un buon impresario o ad essere un'autorità conosciuta nella società, cosa succede in molti di questi? Credono di essere l'uomo più perfetto del mondo. E allora cominciano a credere di essere i migliori di tutto il mondo e si perdono nella terra di Goshen. Dio voleva sottomettere questi 70 membri della famiglia di Giacobbe a una tappa di prova. Quanti hanno permesso le loro benedizioni? Ci sono molti che quando sono in un periodo di benedizione già non vengono in chiesa, già non leggono la Bibbia, e dopo un determinato periodo, quando cominciano a cadere le prove, cominciano a ritornare alla chiesa. Pregate per me, fratelli. Sembrano comete che vengono e spariscono. Perché? Perché si sono persi nei terreni della prova. Dio permette che entriamo in Egitto. E questo ci deve portare allora a formulare tre domande in quanto alla preparazione e la formazione della Chiesa. Qual è la visione di Dio per la sua Chiesa? Qual è la visione di Dio di portare Giacobbe e la sua famiglia a vivere in Egitto? In primo luogo, Dio aveva una visione di un popolo che avesse comunione eterna con Lui. Dio vuole una comunione con l'uomo. Quando Dio vede il suo popolo, la sua chiesa, la vede come un popolo col quale vuole avere comunione, però anche un popolo che per fede porti alla luce la verità. Che questa intima comunione con Dio serva per portare luce a coloro che sono in tenebre. Allora questo ci porta alla seconda domanda. Che è il popolo di Dio o la Chiesa? Che significava Giacobbe e la sua famiglia? In primo luogo possiamo dire che è il risultato di un miracolo. La nazione di Israele è il risultato di un miracolo. Da una coppia che non poteva avere figli. Sara, sterile ed anziana, e suo marito, che era 10 anni più anziani di lei. Dio apre la possibilità di avere dei figli, e ai 90 anni dà a luce un figlio. E immaginate, Abramo ha potuto tenere un figlio a 100 anni. Nasce lì un bambino e gli pongono il nome Isacco, che significa risa o ridere. Non lo potevano credere Isacco e Sara che avessero avuto questo figlio e si sono messi a ridere. Così è nata la nazione di Israele, e così come Israele anche noi siamo nati da un'azione miracolosa. Questo ci produce gioia, ci produce pace, perché siamo nati dall'acqua e dallo spirito. E Gesù ha detto a Nicodemo: Nicodemo, quello che è nato da carne è carne, ma quello che è nato dallo spirito è spirito, e è necessario nascere di nuovo. Quando voi e Dio nasciamo di nuovo è un miracolo. La Chiesa non è un gruppo sociale, la Chiesa non è un club sociale, la Chiesa non è una manipolazione per le masse. Qualcuno dice: i pastori vi stanno convincendo. Noi non convinciamo nessuno, quello che convince è la parola e lo Spirito Santo, che dopo attrae come un miracolo, per il miracolo che Dio ha fatto nel cuore, questo miracolo della nuova nascita. Nella vita di ognuno fa in modo che ci formiamo in un gruppo che si chiama la Chiesa, il corpo di Cristo, che è un popolo scelto per aver creduto in Gesù. E questo è il vincolo che ci unisce gli uni gli altri, e che Cristo è il nostro Salvatore, il nostro Signore Redentore. E perché? Perché ci convertiamo in strumenti di Dio, affinché Dio si manifesti su questa terra. Questo è quello che Dio vuole, che voi e Dio siamo gli strumenti, come è servito Giuseppe di strumento in Egitto, e come Giacobbe e la sua famiglia sarebbero stati strumenti di benedizione in un ambiente di caos in Egitto, durante i 7 anni di vacche magre. Dio ha portato un gruppo di 70 affinché nessuno morisse. Così Dio ha portato la Chiesa a questa terra affinché la predicazione della parola arrivi ai cuori e che nessuno perisca, se no che tutti procedano al pentimento. Vi voglio dire una cosa, fratelli, e questo è certo: la istituzione più importante in una società è la Chiesa. Pensate che cosa succederebbe nel nostro paese se non esistesse una chiesa dove si predichi l'Evangelo. Fate conto che non ci sia nessuna chiesa. Come sarebbero gli indici di criminalità? Io mi sono messo a pensare: se non ci fossero coloro che sono nei templi ogni settimana, se questi starebbero nelle bande delinquenziali, starebbero facendo malvagità in tutta la nazione, sarebbe un caos. Non ci sarebbe modo di governare un popolo, che sarebbe in una totale anarchia. La Chiesa è quella che mantiene attraverso i principi biblici la vita della nazione. È così, fratelli. Da lì viene certamente la parte del governo, del preparato e tutti gli altri, però chi prepara il terreno lo prepara la Chiesa. Allora pensate per un momento: che succederà quando la Chiesa non sarà più su questa terra il giorno del rapimento? Dice la Bibbia, parlando delle manifestazioni dell'Anticristo, che al presente c'è qualcuno che ancora lo detiene, però quando sarà tolta si manifesterà l'iniquo, si manifesterà, ossia quando la Chiesa sarà tolta dalla terra, apparirà l'Anticristo. Cosicché prepariamoci, fratelli, per marciare la patria celestiale. Però quando la Chiesa sarà tolta, allora entrerà un processo di corruzione nella terra, a livello globale che si conosce come la grande tribolazione. Tribolazione che non si è mai vista da che c'è stato un uomo sulla faccia della terra. 7 anni di grande tribolazione. Per questo la Chiesa è la cosa più importante. Amiamo, fratelli, a Dio, amiamo Dio e la Chiesa. La Chiesa non sono le pareti, le colonne. No, la Chiesa sono i fratelli e le sorelle lavati col sangue di Cristo Gesù. Noi dobbiamo amarci gli uni con gli altri, dobbiamo apprezzarci, valorizzarci. Siamo certamente imperfetti, però tutti andiamo avanti nel nome del Signore. Siamo l'istituzione più importante. Se non si predicasse in questo paese e in altre nazioni l'Evangelo, qualsiasi governo sarebbe già fallito. Non esiste una famiglia che si potesse sostenere senza la Chiesa. Se non esistessero i principi eterni di Dio. Per questo, fratelli, Dio comincia a preparare questo popolo nell'ambiente di prova chiamato Egitto, perché è una responsabilità di una grandezza che non possiamo neanche immaginare. Allora viene la terza domanda: qual è la missione della Chiesa? Gesù l'ha detto: voi siete il sale della terra e la luce del mondo. Come? Per la predicazione e per l'opera dello Spirito Santo. La Bibbia dice in 1 Timoteo 3,15 che la Chiesa è colonna e baluardo, e in 2 di Corinzi capitolo 5 versetto 20 ci dice: noi dunque facciamo da ambasciatori di Cristo. Abbiamo una missione celestiale. Noi su questa terra stiamo rappresentando il regno di Dio. E quelli che rappresentano questo regno hanno un nome, e dice qua, in 2 Corinzi 5,20. Ci parla di qualcosa che è fondamentale, il versetto 20. Noi dunque facciamo da ambasciatori di Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Siamo ambasciatori, fratelli. Siamo ambasciatori, fratelli. Questa ambasciata del cielo su questa terra, che è la Chiesa, è fondamentale per la salute spirituale, sociale e in ogni area della vita. Allora, affinché questa istituzione, questo organismo, questo corpo di vita abbia tutta la capacità per poter realmente fungere d'accordo alla volontà di Dio, è necessario che entri in Egitto. In altre parole, voi e Dio mai sfuggiremo dalla prova. Il Dio che fuggiremo dalla prova sarà il giorno della nostra morte. Pertanto non sogniamo, specialmente quelli che si devono sposare, sarà la cosa più bella del mondo, o andremo in un altro paese, sarà il più bello. No, in ogni luogo in cui vivremo ci sarà una prova, in ogni luogo e in ogni condizione. Mi ricordo anni fa, eravamo qua in un culto, erano inizio anni 80 chissà, e l'ermano Hector aveva un vestito verde, erano i colori che si usavano a quel tempo. E un'ermana è salita a testimoniare dicendo: ho tante prove, a me è successo questo, questo e quell'altro. E non si dica per i pastori. E guardando l'ermano Hector ha detto, e vedendolo col vestito verde, ha detto: così come il rospo bisogna tirare la pietra. Oggi questa sorella vive in Australia. Guardate, fratelli, le prove verranno. Uno chissà perché non pensa, perché Dio non ha fatto sviluppare la Chiesa in Canaan, perché in Egitto? e dice nel versetto 1 del 46: Israele dunque si partì con tutto quello che aveva e giunto a Berseba offrì sacrifici di Dio di suo padre. E Dio gli disse: Giacobbe, Giacobbe, eccomi, rispose lui. E Dio disse: io sono il Dio di tuo padre, non temere scendere in Egitto, perché là ti farò diventare una grande nazione. Quanti sognano con questo, fratello? Quando io l'ho letto ha fatto breccia nel mio cuore questa frase: farò di te una grande nazione. Se voi e Dio possiamo intendere che l'Egitto di quel momento era pieno di credenze religiose, c'era un politeismo spaventoso, l'occultismo era forte, materialismo, l'edonismo, la vita egoista, tutto quello che è la carne nel mondo era rappresentato in Egitto. E Dio invia un popolo scelto perché stesse in quel luogo per svilupparsi. Una delle cose che comincia a chiedere: Signore, perché non mi togli le prove? Quanti di quelli che siamo qua abbiamo detto: Signore, toglimi questo pungolo? E il Signore ci risponde: no, non te lo tolgo. E alcuni si disperano e vanno da una parte all'altra, hanno pianto, gemito. Fratelli, la cosa importante è che se Dio è con noi nella prova, nell'Egitto, vinceremo alla prova e vinceremo Egitto per il potere della fede che abbiamo nel Signore Gesù Cristo. Perché Dio ha detto a Giacobbe: io verrò con te in Egitto, io sarò con te in Egitto, ti fortificherò, ti aiuterò. Non è facile, fratelli, ci sono tante tentazioni di diversa natura, e vediamo nel capitolo 16 del libro di Matteo, nel versetto 26, vediamo qua una dichiarazione molto importante. Dice il Signore: e che gioverà un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde l'anima sua? O che ricompensa darà l'uomo per la sua anima? A che cosa serve se l'uomo guadagna tutto il mondo, però perde l'anima sua? Dio non vuole che noi possiamo essere parte del mondo, però permette che stiamo qua nel mondo affinché la nostra vita resista davanti al mondo. Tutti sappiamo che sono importanti le vaccinazioni, sono germi, batteri o bacillus che ci introducono nel corpo affinché il corpo sviluppi le proprie difese. I bambini, per esempio, quando cominciano a gattonare, mettono le mani nella bocca, ci sono donne e signore che dicono: oh, mio figlio ha messo la mano nella bocca, attenzione, bisogna lavare che non si sporchi. E cercano di preservarli da ogni contaminazione, però quando crescono sono quasi sempre malati perché non hanno sviluppato le loro difese. Però c'era una bambina che aveva presso poco un paio d'anni o 2 anni e mezzo, che un giorno mi ha chiesto: pastore, ma i cioccolatini camminano? Che cosa mi stai dicendo? Gli ho detto. E che mi sono mangiato un cioccolatino che camminava. Era uno scarafaggio. E quella bambina è morta. Adesso ha 26-27 anni. Ha fatto una vaccinazione naturale. Dio ci permette di entrare in Egitto. Perché? Affinché noi ci fortifichiamo in Egitto. Quando sorgono, per esempio, venti di dottrina strani che sono antibiblici, sorgono le tentazioni di ogni natura. Perché? Non è per distruggere, è per fortificarci. E allora, se noi capiamo il proposito di Dio, che cosa succederà? Ci svilupperemo nel mondo delle prove. Nel mondo delle prove ci svilupperemo. Per questo che in Giovanni, al capitolo 16, il versetto 33, il Signor Gesù ha detto queste parole: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Chiaro. Non possiamo dire nient'altro. nel versetto 15 del capitolo 17 dice: io non ti prego che li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal male. In altre parole, non ti chiedo che li togli da Egitto, però che li guardi da Egitto. E questo è importante, perché noi ci svilupperemo in quel campo. Se voi siete tentati, fratelli, il proposito è crescere. Avete le prove, è per crescere. Avete difficoltà, nonostante camminiamo rettamente, è per crescere. Voi dite: Signore, grazie, grazie Signore, perché una nazione grande uscirà da me. Signore, tu mi farai crescere. Dentro questo sviluppo della Chiesa nel mondo, menzionerò alcune cose fra le tante in cui possiamo crescere. La Chiesa si sviluppa nel mondo per vincere, ascoltate questo, quello che nessuno può vincere, che è il mondo. In Prima Giovanni, capitolo 5, versetto 4, dice la Scrittura: poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. Gloria a Dio! Guardate, fratelli, quello che non possono gli altri vincere, quello che è nato di nuovo sì lo può vincere. E non solo questo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è colui che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figliolo di Dio? In altre parole, quello che Dio sta facendo con la nazione di Israele nella sua tappa di inizio, nei momenti della sua formazione, nei suoi primi momenti di vita come popolo, Dio sta insegnando che la cosa più potente di questa famiglia di 70 membri ha è la fede in Dio, e la cosa più potente che ci può essere in una nazione è la fede di coloro che credono in Cristo Gesù, nostro Salvatore. Non c'è potere più grande di questo. Questo è il potere che molti vorrebbero avere, però solamente coloro che sono stati chiamati dal Signore lo possono avere. Con la preghiera noi possiamo muovere montagne, con la preghiera noi possiamo cacciare i demoni nel nome di Gesù, nel nome di Gesù possiamo camminare sulle fiamme, sul fuoco delle prove e per le acque turbolente delle tribolazioni. E allora qualcuno ci chiederà: e perché non si sono affogati o non sono morti? Perché la fede in Cristo è più grande della stessa prova. Fratelli, quando Dio permette che voi e Dio entriamo in Egitto è perché dobbiamo capire che quello che c'è nel nostro cuore è più grande di quello che c'è fuori. Dice la parola: abbiamo questo tesoro in vasi d'argilla. Dice la Bibbia: Cristo in voi è la speranza di gloria. Non solamente per vincere il sistema pagano e questo mondo sporco, l'edonismo, l'egoismo e tutte le religioni e tutti gli occultismi, non solamente per vincere questo, sino anche per vincere le prove. Dio vuole che stiamo nelle prove affinché noi possiamo essere seminatori della parola. Nel capitolo 13 di Matteo, in questa parabola, il Signore Gesù Cristo, nella parabola del seminatore, dice con molta chiarezza che il terreno è il mondo. Il terreno è il mondo. E il seme è la parola. E voi e Dio siamo chiamati a fare quello che ci dice in Marco capitolo 16, 15. Andate e predicate l'Evangelo a tutto il mondo, ad ogni creatura. La Bibbia dice: perché così ha amato l'uomo, è amato Dio il mondo. Siamo chiamati a seminare. Se noi non stiamo seminando, non vi preoccupate, Dio sa come farci diventare seminatori. Quando voi, per esempio, volete togliere delle pieghe a una camicia, quanti uomini sanno stirare? Quelli che non sanno stirare passano il ferro freddo e le pieghe non vanno via. E che per togliere le pieghe bisogna alzargli la temperatura. Le pieghe e le rughe della Chiesa vanno via solo ad alta temperatura. Cioè le prove. Con le prove cosa succede? Le prove ci aiutano a spingersi alla missione più importante sulla faccia della terra. Va bene che voi contribuiate alla società con i vostri, con le vostre conoscenze di ingegneria, di medicina, contabilità o come donna di casa, così come volete, però la contribuzione più grande è seminare la parola del Signore. Allora Dio ha portato a Giuseppe e questa famiglia di 70, che era una cosa piccolissima rispetto ai milioni di egiziani e milioni di altre visioni vicine che erano nel periodo di fame. Questa, la cosa più importante era questo piccolo gruppo, perché essi credevano in colui che era e che deve venire. Allora se voi e Dio abbiamo la parola, abbiamo la verità è lo strumento più potente che può esistere. E Gesù ha detto: io sono il cammino, la verità e la vita. E conoscerei la verità e la verità vi farà liberi. Alleluia. Fratelli, voi e Dio abbiamo il compito di portare la parola. E se non la porto? Si alza la temperatura, mi metterò in Egitto finché io intenda che ci ha messi su questa terra per essere sale e luce, per arrivare al cuore di ogni persona con l'Evangelo. Voi notate nella storia del libro degli Atti, dal capitolo 1 al capitolo 8, sono passati presso poco 15 anni. E Gesù gli aveva detto: mi sarete testimoni in Gerusalemme, Giudea, Samaria e fino agli estremi della terra. E in 15 anni gli discepoli non si erano mai mossi da Gerusalemme. Sembravano salvadoreni. Il mio gruppo, la mia casa, la mia chiesa, mi bevo un bel caffè con una semita, abbiamo la vittoria, siamo in risveglio, bene, va tutto bene. E allora se non volete uscire e andare a seminare, si alzerà la temperatura per spargere la semenza in ogni parte. Si alzerà la temperatura del ferro per togliere ogni ruga e ogni piega. A volte ci chiediamo: perché Dio mi ha lasciato senza lavoro? Perché? Perché il Signore vuole che tu semini la parola, Dio ti ha dato vacanze affinché vai a predicare l'Evangelo. Devi seminare la parola. E noi non capiamo che faccio qua nel letto malato, sto buttando la mia vita, è perché impariamo a pregare. Perché sempre diciamo che non abbiamo tempo per pregare, però quando siamo in un ospedale, in un letto ospedale, abbiamo tutto il tempo per pregare e cominciamo a pregare per gli altri. Io sento che quando siamo sotto queste temperature siamo più sensibili. Allora ascoltate bene una cosa: se la Chiesa non si muove, Dio ci metterà in Egitto affinché nasca la compassione per coloro che sono sulla via dell'inferno, affinché sentiamo quello che sente una persona oppressa per il demonio e che lo riprendiamo nel nome di Gesù e questa vita sia liberata, affinché abbiamo compassione nel nostro interiore per le persone che soffrono. Per questo Dio permette la temperatura delle prove, perché seminiamo la parola. Non dobbiamo soltanto tirarla così, dobbiamo aprire un solco. Irrompere la terra è doloroso e difficoltoso. Dio permette che la Chiesa è nel mondo sotto la prova per sviluppare la fede. Perché noi abbiamo fede solo a quello che sentiamo, quello che ci piace. Però quando siamo in quella temperatura alta, Dio fa un cambio e io comincio a non credere più ai miei desideri e comincio a credere di più in Lui. Allora più si alza la temperatura e più noi crediamo in Dio. Prima credevo nel denaro, adesso credo in te. Che importante è la prova, per quello dobbiamo dare grazie a Dio. Io non so quanti quando erano piccoli, io per le meno con i miei fratellini, mi ricordo che quando facevamo un compleanno avevamo un posto dove andavamo a misurarci, ci misuravamo la nostra statura e mettevamo lì quanto misuravamo e la data e ci rallegravamo per essere cresciuti 2-3 centimetri. Nella vita spirituale la crescita ci porta a fatica anche questo, non abbiamo un luogo dove misurarci, però sì, possiamo vedere come cresciamo in amore. Alle volte diciamo io non riesco a capire come riesco ad amare questa parola, mi sembra illogico, però sì, cominciamo a credere, perché il fuoco della prova ci ha fatto crescere, il fuoco della prova ci toglie tutte le cose che ci erano passate per la testa, la superbia, la prepotenza, affinché impariamo a dar gloria a colui che vive nei secoli e secoli, a vedere gli altri come migliori di noi stessi, e che io non mi senta il migliore della terra, perché questa è la volontà di Dio. Che bello che noi possiamo dire grazie Padre mio, perché quando la famiglia entra nella prova succede che la sposa vuole essere servo dello sposo e lo sposo serve della sposa e i figli servono nella famiglia, perché nel momento della prova si perfeziona la famiglia, perché si toglie la fede alle cose di questa terra e si mette la nostra fede alle cose del cielo. E questo lo dice Paolo scrivendo a Tito nel capitolo 2 versetto 11 di questa epistola, dice così: poiché la grazia di Dio, salutare per tutti gli uomini, è apparsa e ci ammaestra a rinunciare alle impietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente. Cosa succede? Che togliamo fede a che cosa? Ai desideri mondani e mettiamo la nostra fede alla pietà, alle cose di Dio. Perché? Perché già non credo questo mi ha portato al disastro, adesso credo in Dio e questo significa maturità. In quarto luogo, per sviluppare la autodisciplina e la fermezza spirituale. In Matteo capitolo 18, il Signore Gesù nel versetto 7 dice così: guai al mondo per gli scandali. È necessario che vengano gli scandali. Perché è necessario che Giacobbe e la sua famiglia entrassero in Egitto? Sì, c'erano scandali di idolatria, di satanismo, di materialismo, di tante cose. Mosè che si è sviluppato in Egitto ha avuto nella sua vita tutte queste cose, però per la fede, dice Ebrei, ha rinunciato ad essere chiamato figlio della figlia del faraone, ha rinunciato al tesoro d'Egitto perché misurava maggiore il tesoro delle cose di Cristo. Fratelli, io non so se voi avete capito quello che Dio ha seminato nella vostra vita in questi ultimi mesi o questi anni. Voi dite chissà perché di questa prova. Io ho un sogno bellissimo. Il Signore sta formando il corpo di Cristo che negli ultimi tempi si manifesterà con maggiore gloria. Il potenziale, il potere di Dio nella vita di ognuno di noi, la gloria nascosta nel nostro cuore, comincerà a rifletterci, perché questo allenamento nella prova, nelle difficoltà di ogni tipo che ci sta aiutando all'autodisciplina, perché impariamo a tagliare ogni cosa che ci toglie la benedizione, apprendiamo a respingere tutto quello che non conviene, e quando vengono gli scandali e le prove diciamo: Padre, nel tuo nome vinceremo. Dio è sul punto di rompere il velo perché Cristo è alle porte. Cristo viene. Però prima che egli venga, quello che lui ha promesso si deve compiere, e per questo ci hanno messo in un crogiolo di prova, in un crogiolo di difficoltà, chissà rifiuto, chissà quali difficoltà avete avuto nella famiglia. Cristo vi ama. State tranquilli. Cristo può risuscitare il cuore dei morti. Se l'amore nella vostra famiglia è morto, il Signore la risuscita, e quando risuscita sarà una nuova vita. Fratelli, Dio è sul punto di manifestare la sua gloria, come lo ha fatto con Giuseppe e la sua famiglia in Egitto. La Chiesa di Cristo, in questo paese e in ogni paese della terra, si manifesterà in gloria, e quando questo succeda si alzerà un potente risveglio per la benedizione delle nazioni, per molto poco tempo, perché dopo celebreremo l'enorme vittoria nella patria celestiale, perché a Dio non scappa nessuno e Dio vede ognuno di noi in forma particolare, ci sta vedendo come strumenti, ossia qua li metterò tutti nel crogiuolo, nella prova in Egitto, e quando saranno ben allenati li metterò in campo. Per cosa? Affinché predichiamo il nome di Gesù. Fratelli, se state passando per una prova, perché non ringraziamo il Signore? Perché non diciamo: Signore, adesso capisco, tutto obbedisce a un piano sovrano. Tutti erano lì, e anche se Giuseppe era un uomo integro in ogni senso della parola, però era in Egitto. Nessuno scappa dalla prova, nessun cristiano scapperà dalle prove, dall'Egitto spirituale. Però è necessario che tutto questo succeda, perché vengono momenti di gloria che Dio ha promesso per ognuno di noi. In questo istante, fratelli, chissà siete tristi e dite: perché tante prove? Mi sono reso conto di qualcosa di nuovo. Esco da una prova e dentro nell'altra. Che cosa succede? Non c'è mai un momento di pace. Dite: Signore, grazie, perché tu mi stai perfezionando, perché qualcosa di grande farai attraverso di me. E Dio ha detto a quest'uomo, a Giacobbe: non temere di scendere ad Egitto, perché lì io farò di te una grande nazione. Signore Gesù, grazie. Voglio che in questo momento ringraziamo tutti il Signore, perché ci ha messo in Egitto. Grazie, Signore. Grazie, Signore, perché sei sceso con me in Egitto. Grazie perché sei con me nelle prove. Grazie perché nel letto d'infermità sei stato con me. Grazie perché quando non avevamo da mangiare tu eri con noi. Grazie per i momenti di afflizione, perché tu sei stato lì per consolarci. Grazie, Signore, perché ti sei presentato come il rifugio del nostro cuore. Grazie, Signore, per tutte le tue misericordie. Oh, potente Signore, a te diamo la gloria, l'onore e il potere per i secoli dei secoli. Chiesa del Signore, in questo momento non è tempo di rinegare, non è tempo di abbandonare, non è tempo di retrocedere, non è tempo di uscire dalla prova. Pensate che potete scapparvi dalle prove se vi divorziate, se andate fuori il paese, se lasciate la chiesa? No, non prendete decisioni sbagliate. La prova è necessaria, e in questo giorno cambieremo la nostra attitudine e diremo: grazie, grazie Signore per le prove, perché questo farà di me una grande nazione. Dio ci porterà grandi benedizioni e vittorie. Oh, gloria, alleluia, gloria, alleluia. Adoriamo Dio. Adoriamo Dio, aprite le vostre labbra. Adoriamo Dio, oh prezioso Signore. Gloria al tuo nome. Perdonaci, Signore, per le volte in cui la nostra mente c'è stato una lamentela. Perdona per la nostra attitudine, Perdonaci per la nostra maleducazione e attitudini, però in questo giorno ti diamo la lode. Oh Signore Gesù, grazie, 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 grazie. Oh, ringraziate il Signore, alzate le vostre mani al cielo, benedite il nome di Dio. Grazie, oh Dio, grazie per le prove, grazie per le tribolazioni, Signore. Oh, grazie, Signore, perché Tu stai facendo qualcosa che io non posso fare. Gloria al Tuo nome, Signore. Solamente mi resta di mettere i miei occhi in Te, il mio sguardo in Te durante la prova. Solamente mi resti Tu, oh Signore, se sei l'Alfa e l'Omega. Oh, Signore, l'anima mia desidera solo Te e niente più in questa terra. Oh, Signore, quello che prima per me era guadagno, adesso la vedo come una perdita, come qualcosa di brutto. Signore, grazie, Signore, Ti adoriamo, alleluia, alleluia. Oh, Spirito Santo, alza il nome del Signore in alto. Oh, Signore, se Tu vuoi usarci, si faccia la Tua volontà, oh Signore, non la nostra. Grazie, Signore, grazie, grazie, Signore. Ti adoriamo, Ti benediciamo, Gesù. Grazie per la Tua bontà. Grazie, Signore, come sei buono, Dio. Alleluia. Grazie, grazie, Signore.